possiamo forse cominciare con la solita questione, cioè se ci sono delle domande, delle osservazioni. Se non ci sono, possiamo procedere con l'ovvia considerazione che in qualunque momento sorgano problemi anche relativi a cose passate, possiamo fermarci e tornare indietro come meglio crediamo. Prego.
Ho pensato ai libri.
Sì.
Sto andando su acqua. Le passioni dell'anima, meglio che lo comincio a leggere quando...
Cominciamo da oggi, okay. In realtà.
L'altro...
Procediamo via via. L'altro libro
è,
buona domanda, cioè il libro di introduzione generale Cartesio è per l'appunto un libro di introduzione generale Cartesio, che vuol dire che serve a tenere un po' le fila del contesto generale del suo pensiero. Non vi chiederò mai all'esame di indicare la questione precisa di uno scritto, che so, la data di pubblicazione, oppure questioni di minuzia filologica cartesiana, perché non è questo il contesto, non è questo lo scopo del corso. Il libro di introduzione generale Cartesio serve per fissare i grandi temi, l'epistemologia di Cartesio, il metodo, che cosa sono le regole e come sono strutturate, quali sono i suoi problemi etici, insomma il contesto generale della sua filosofia. Quindi va letto. Io non ho seguito quell'esposizione, ma non c'è nulla in quello che abbiamo detto qua che contrasta con quello che c'è scritto in quel libro, quindi le cose si combinano. Ovviamente non considerate, perché non è rilevante per il nostro scopo, tutta la parte che riguarda la letteratura su Cartesio, quindi la fortuna di Cartesio, la critica, queste cose, che è una parte abbastanza considerevole di quel testo per come è fatto, e questa parte non è da considerare. La parte di bibliografia ragionata, insomma, qui espone le diverse correnti di interpretazione, eccetera, non è quello che ci serve. Quindi. Prego. No. Solo la parte che riguarda proprio il pensiero di Cartesio. Ok, buona richiesta, perché in effetti io lo davo un po' per scontato, ma scontato non è, quindi meglio che si sia chiarito. Noi abbiamo lasciato la settimana scorsa Cartesio alle prese con un problema che era il nostro problema e che Elisabetta del Palatinato aveva avuto il merito di esplicitare, cioè ho letto tanto, ho visto tanto, ma continuo a non capire come stanno insieme la mente e il corpo. E abbiamo visto che Cartesio alla fine diceva, fidiamoci dell'esperienza comune, naturale, in fondo è con quella che sappiamo sempre con assoluta certezza di essere uniti mente e corpo. Prima di approdare al testo che ci interessa, alle passioni dell'anima, che cominciamo a leggere questa settimana, nel senso che vedrete i primi articoli, la prima parte ci occuperà un sacco di tempo, perché sono quelli teorici più portanti e quindi li analizziamo per diritto e per traverso. Poi man mano che andiamo avanti si va anche più rapidi, perché i particolari di quali sono i sintomi, diciamo, gli aspetti fisiologici di una serie di passioni non ci interessano più di tanto, insomma non si tratterà, nessuno ha particolare interesse a sapere se per Cartesio certe palpitazioni del cuore rappresentino un segnale e un sintomo di una passione piuttosto che di un'altra, ecco. Ma prima di approdare al nostro testo, cioè di prendere in mano le passioni dell'anima, conviene esaminare ancora un piccolo carteggio, diciamo alcune lettere, che Cartesio scambia con l'abate Chanoux. Perché? Perché abbiamo visto che già nel carteggio con Elisabetta, lo vedremo meglio ancora oggi, Cartesio affronta una serie di questioni che sono preliminari rispetto alle passioni dell'anima, e la stessa cosa fa anche nel carteggio con Chenu. Per cui è una cosa abbastanza interessante vedere come negli anni immediatamente precedenti la pubblicazione del Trattato delle Passioni, che è del 49, un anno prima della morte di Cartesio, una serie di questioni si presentino all'attenzione del nostro filosofo nella conversazione con un amico. In effetti, come abbiamo già detto, queste lettere rappresentano veramente un po' uno scambio tra persone che si frequentano, che appartengono alla stessa comunità di riferimento dal punto di vista scientifico, discutono, eccetera. Chenu aveva posto a Cartesio una serie di problemi, di questioni, che riguardavano in realtà l'amore e l'amore di Dio principalmente. Per cui la prima domanda che aveva posto era: che cos'è l'amore? La seconda: se il solo lume naturale ci insegna ad amare Dio? E la terza: quale dei due disordini e cattivi usi è peggiore, quello dell'amore o quello dell'odio? Queste sono un po' le questioni che Chenu pone a Cartesio, e Cartesio affronta in un modo abbastanza caratteristico, cioè distinguendo un amore puramente intellettuale o razionale e un amore che è una passione. Allora, ricordandoci quello che Cartesio ha già detto delle passioni, cioè che sono qualcosa rispetto a cui che l'anima patisce e che rappresentano un orientamento nei confronti delle cose, cioè si subisce un'azione per cui si è più o meno attratti o respinti da un oggetto che può essere favorevole o nocivo. Allora capiamo che di nuovo si ripresenta qui il solito dualismo, cioè c'è un amore che è l'amore intellettuale, l'amore razionale, che è l'amore della mente, insomma della cosa pensante, e c'è un amore che è l'amore della cosa estesa. Il primo, cioè l'amore intellettuale, non è, mi sembra, altra cosa se non l'unirsi della nostra anima quando essa percepisce qualche bene, presente o assente, che giudica esserle conveniente, adesso volontariamente, cioè considera se stessa e quel bene come un tutto. È l'assunzione di un bene considerato razionalmente come il bene dell'anima, che l'anima considera come suo e assume come suo. E questo è l'amore intellettuale. Però questo amore, così come tutte le altre passioni che sono movimenti della volontà, amore, gioia, tristezza, desiderio, in quanto razionali, cioè nel loro versante razionale, si potrebbero trovare nella nostra anima anche se fosse priva del corpo. Cioè questo amore intellettuale potrebbe essere proprio dell'anima anche indipendentemente dal corpo, perché in effetti riguarda soltanto la cosa pensante, non riguarda la cosa estesa. Finché la nostra anima è unita al corpo, però, questo amore razionale è generalmente accompagnato dall'altro, che si può chiamare sensuale o sensitivo, e che è solo un pensiero confuso, eccitato nell'anima da qualche movimento dei nervi, che la dispone a quell'altro pensiero più chiaro in cui consiste l'amore razionale. Qui ci sono alcuni elementi molto interessanti. Perché che l'amore intellettuale sia un amore, sia un sentimento, un'alterazione della volontà proprio della cosa pensante è scontato, è ovvio. Ci si potrebbe aspettare però da un dualista un'opposizione più netta tra i due tipi d'amore, del tipo: l'amore intellettuale è proprio della cosa pensante ed è elevazione al bene rappresentato da ciò che davvero la ragione considera il bene supremo, di contro c'è un amore sensuale, sensitivo della carne, che è la negazione. Niente affatto. L'amore sensuale, sensitivo, l'amore del corpo, è un pensiero confuso che certo è legato al corpo ed è eccitato nell'anima dal movimento dei nervi, ma è un amore che dispone l'anima all'amore razionale. Cioè le due specie di amore non sono in contraddizione, non sono in contrasto, vengono insieme. Quindi di nuovo abbiamo sì la forma del dualismo, cioè ci sono due livelli, due aspetti, sono affezioni di due sostanze diverse, ma qui prevale la considerazione dell'unione, cioè il fatto che le due cose vanno insieme. Ad esempio, dice, nella sete, la sensazione che si ha della secchezza della gola è un pensiero confuso che dispone al desiderio di bere, ma non è questo stesso desiderio. La sensazione della secchezza della gola e il desiderio di bere sono due aspetti diversi della nostra sete. Analogamente, l'amore sensitivo e l'amore intellettuale sono due aspetti diversi dello stesso amore, ma pur essendo distinti vanno considerati insieme. Di solito, sì, prego.
Questa, lui parla di nervi, dunque, sensuale sensitivo, ma lui unisce anche la passione carnale, identifica anche la passione carnale a questo.
Quando parla di amore sensitivo, quello intende. Cioè, il fatto che poi noi possiamo mal interpretare, come dire, come possiamo spiegare? Possiamo forse mal interpretare il fatto che quella passione confusa rimanda a quell'amore intellettuale che dovrebbe essere invece l'oggetto proprio dell'anima. Per cui possiamo lasciarci ingannare, possiamo essere, ed è sbagliato essere legati alla sola carnalità, ma tra le due cose non c'è contraddizione, e questo è abbastanza interessante, perché non è così scontato, cioè ci si potrebbe aspettare, sarebbe più ovvio in qualche modo invece un atteggiamento di opposizione totale. Ribadisce, di solito questi due amori si trovano insieme. Tra l'uno e l'altro c'è infatti un legame tale che quando l'anima giudica un oggetto degno di sé, e cioè quando c'è un momento di amore intellettuale, cioè trovo un oggetto degno della mia anima, questo dispone il cuore ai movimenti che eccitano la passione d'amore. Pensate alle estasi mistiche, che sono anche fisiche, non sono solo spirituali. E quando il cuore si trova così disposto per altre cause, cioè quando il cuore è disposto verso l'amore sensitivo, in questo caso dall'eccitazione dei nervi, per esempio, cioè da cause puramente fisiche, fa sì che l'anima immagini delle qualità amabili in oggetti in cui in un altro momento scorgerebbe solo difetti. Cioè una persona attraente dal punto di vista fisico è una persona in cui si trovano più facilmente delle buone qualità, che è una persona che invece non ci piace fisicamente. Siamo più disposti a considerare positivamente sul piano intellettuale persone gradevoli che persone sgradevoli. Osservazione, come dire, cinica forse, ma indubbiamente presenta una, come dire, un'attenzione alla psicologia umana di un certo livello di sottigliezza.
Noi siamo più predisposti a considerare il persone sgradevoli, ma vale anche viceversa?
Eh sì, certo. Sì, vale anche viceversa, cioè vale anche la disposizione fisica di attrazione o repulsione ha un, come dire, un'influenza sulla disposizione intellettuale di attrazione o repulsione. Questo sicuramente.
Nella cultura odierna sembra che valga solo questo, invece.
In che senso? No, perché valgono entrambi. Potremmo forse discutere, ma anzi, in una cultura prevalentemente votata all'apparenza, no? Direi.
Vale più l'apparenza.
In positivo e negativo, però. Questo fatto, cioè questa concordia, diciamo, questo legame tra l'amore sensitivo e l'amore intellettuale testimonia nella risposta a Chanoux di nuovo l'importanza che per Cartesio riveste il legame della mente col corpo, cioè non c'è solo la mente, non c'è solo il corpo, bisogna considerare, e soprattutto nell'etica si finisce con considerare la mescolanza dei due. La stessa cosa viene fuori anche in una piccola riflessione intorno ai come dire, ai movimenti automatici, all'associazione di idee. Dice: poiché la nostra anima ha una natura tale da poter essere unita ad un corpo, ha anche questa proprietà, che ognuno dei suoi pensieri si può associare a qualche movimento o ad altre disposizioni di questo corpo, a un punto tale che quando le medesime disposizioni si trovano un'altra volta in esso, inducono l'anima al medesimo pensiero. E reciprocamente, quando il medesimo pensiero ritorna, prepara il corpo a ricevere la medesima disposizione. Cioè, siamo così abituati a collegare una certa disposizione fisica a certi pensieri che le cose vengono insieme, per cui se noi pensiamo a una certa cosa abbiamo una disposizione fisica legata a quella cosa, e se noi proviamo invece dal punto di vista fisico una certa sensazione, l'idea, la mente va verso quell'immagine, quell'esperienza, quel ricordo. La sensazione dell'anima e la sensazione del corpo, cioè la passione dell'anima e la sensazione del corpo, sono insieme, si danno insieme. L'esempio che fa è molto significativo. Dice: così quando si apprende una lingua si uniscono le lettere o la pronuncia di certe parole che sono cose materiali con i loro significati che sono pensieri, in modo che quando in seguito si odono nuovamente le stesse parole si concepiscono le stesse cose, e quando si concepiscono le medesime cose ci si ricorda delle stesse parole. Si stabilisce una sorta di grammatica, di linguaggio, di vocabolario anche dei sentimenti, per cui a certe parole, certi concetti, certe idee associamo certe disposizioni fisiche e viceversa. Mentre sta lavorando su queste cose, vedete, siamo nel 47, questi anni qua, ecco, già nel giugno del 46, sempre a Chanoux annunciava: quest'inverno ho abbozzato un piccolo trattato sulla natura delle passioni dell'anima, senza avere tuttavia l'intenzione di rivederlo. Come dire, ho buttato giù delle cose sulla natura delle passioni dell'anima, ma non ho intenzione di pubblicarlo, non ho intenzione di farne un trattato vero e proprio, ha una circolazione interna. Qual è questa circolazione interna? In realtà si tratta di un lavoro che lui scrive per Elisabetta del Palatinato. Nell'aprile del 46, quindi stiamo andando all'indietro, Elisabetta scrive a Cartesio: il trattato che mio fratello Filippo ha stipulato con la Repubblica di Venezia mi ha fornito, dopo la vostra partenza, un'occupazione molto meno gradevole di quella che mi avevate lasciato. Ciò mi ha impedito finora di avvalermi del permesso che mi avevate dato di sottoporvi i punti oscuri che la mia stupidità mi fa trovare nel vostro trattato delle passioni, che è un modo molto cortese di dire: non sono ancora riuscita a leggere quel lavoro che mi avete lasciato prima di partire. Cartesio era stato ospite di Elisabetta, gli aveva lasciato il trattato sulle passioni. Ecco, a chi è rivolto quel trattato? Non è irrilevante che sia rivolto a quella persona che aveva espresso e stava ancora esprimendo tutti quei dubbi che abbiamo visto l'altra volta rispetto all'unione di anima e corpo, perché sta là, nell'analisi delle passioni, la possibilità che Cartesio intravede di risolvere quel problema. Cioè, lavoro sulle passioni, racconto cosa sono le passioni, che è un modo per rispondere anche a quella serie di dubbi, a quella serie di difficoltà. Elisabetta, quindi, nell'aprile del 46, aveva tra le mani un testo, che era un testo provvisorio, buttato giù, del Trattato delle Passioni. Un ignoto, c'è tutta una discussione filologica su chi si nasconda dietro questo anonimo, ma a noi non interessa, perché comunque un personaggio vale l'altro dal nostro punto di vista. Nel novembre del 1946 scrive a Cartesio, ed è una lettera che viene pubblicata nella prima del Trattato delle Passioni, come giustificazione della pubblicazione stessa. Scrive a Cartesio dopo che Cartesio è stato in Francia, ed è stato in Francia con questo Trattato delle Passioni, che però non ha discusso, non ha pubblicato, non ha voluto rendere noto. Sono irritato con voi, scrive questo ignoto, anche perché non avete voluto farmi vedere prima della vostra partenza il trattato sulle passioni che si dice abbiate composto. Ho paura che vogliate davvero sottrarre al pubblico il resto delle vostre intenzioni. Perciò mi sono proposto di tormentarvi un poco con questa lettera, vendicandomi del vostro rifiuto a proposito del trattato sulle passioni. Cosa ci dice questo? Ci dice che il trattato sulle passioni che lui aveva scritto per Elisabetta, che era una cosa che non voleva pubblicare, come dice Chanu, aveva però una qualche notorietà nel giro. Sapevano che Cartesio aveva scritto quella cosa lì e quindi c'era una certa aspettativa. E questo suo interlocutore insiste perché, insomma, se ne faccia qualcosa di questo trattato. Quali sono le cose che secondo lui vengono su cui bisogna insistere e che emergono dal lavoro di Cartesio? La prima questione è che vi sono infinite scoperte da fare in fisica che possono riuscire estremamente utili alla vita. Questo lo sappiamo, un principio che Cartesio dichiara più volte e che questo suo ignoto seguace sottolinea a sua volta. Sono possibili straordinarie scoperte della fisica che si rivelano molto utili alla vita, cioè che consentono di stare meglio fisicamente, di vivere più a lungo e tutte queste altre cose qua. Il secondo punto, la seconda questione che emerge dai lavori di Cartesio è che c'è motivo di aspettarsi da lui tali invenzioni, cioè che non solo ci sono tante invenzioni straordinarie nella fisica che possono essere fatte, ma che è lecito che ci si aspetti da Cartesio un contributo in questa direzione. E il terzo elemento, che tanto più facilmente potrà ottenerle quanti più mezzi avrà per condurre i suoi esperimenti, che è un modo per dire forse la sua reticenza nel divulgare i suoi risultati è dovuta al fatto che noi non lo sosteniamo abbastanza, cioè che in patria, in Francia, non ha avuto i sostegni anche proprio materiali adeguati perché lui seguisse la sua indagine e le sue ricerche. La risposta, poco dopo, che Cartesio pubblica anche questa insieme alle lettere dell'ignoto prima delle passioni dell'anima, nella risposta Cartesio spiega perché non ha diffuso il suo trattato. Vi ho rifiutato quello che avevo scritto sulle passioni solo per non essere obbligato a farlo vedere ad altri che non ne avrebbero tratto profitto. Infatti io l'avevo composto perché fosse letto da una principessa, il cui spirito è tanto al di sopra del comune che essa capisce senza fatica alcuna quello che sembra riuscire più difficile ai nostri dottori. Perciò non mi ero fermato a spiegare quello che mi pareva nuovo. Cioè, non l'ho diffuso perché era un trattato ad uso interno, dedicato e destinato a Elisabetta del Palatinato, con la quale c'era una tale dimestichezza di vocabolario e di abitudine che non era neppure il caso di stare a spiegare tutto. Per la pubblicazione invece bisogna mettersi lì e spiegare tutto. E perché non abbiate dubbi su quel che vi dico, vi prometto di rivedere lo scritto sulle passioni, aggiungendovi quanto mi sembrerà necessario per renderlo intelligibile, e dopo ve lo invierò perché ne facciate quello che vi piace. Cartesio promette perciò di riprendere in mano quel trattato che ha scritto per Elisabetta in modo ellittico, dando per scontate un sacco di cose che Elisabetta sapeva benissimo, cercando di aggiungere tutti gli elementi che ha dato per scontato, in modo che diventi chiaro. Poco più avanti, qualche tempo dopo, scrive di nuovo questo ignoto dicendo: Confesso che ho messo più tempo a rivedere il trattatello che mi mando che non prima a comporlo, ancorché non vi abbia aggiunto che poche cose, senza nulla cambiare al discorso, che è così semplice e breve che farà conoscere che il proposito non è stato di spiegare le passioni da oratore e neppure da filosofo morale, ma solamente da fisico. Allora qui ci sono due elementi, uno di tipo storico e l'altro invece di contenuto che ci interessa anche di più. La considerazione di tipo storico è che ci ha messo un sacco di tempo in realtà aggiungere queste quattro cose che dovevano essere esplicative, perché evidentemente, come vedremo, quel trattato è un po' una specie di nodo in cui sono avviluppati i fili delle altre concezioni di Cartesio, riemergono qui e là, quindi cercare di renderlo un trattato in qualche modo autosufficiente non era un lavoro facile, perché c'erano tantissimi rimandi a tutto il resto del pensiero di Cartesio, anche per questo che noi per leggere le passioni dell'anima siamo partiti da Adamo ed Eva in qualche modo, cioè se abbiamo dovuto raccontare un po' di cose di sfondo, perché altrimenti non riuscivamo a districare la matassa, diciamo. E l'altro elemento, quello contenutistico rilevante, è quest'ultima cosa che dice, cioè il suo proposito è di trattare le passioni non da oratore, neppure da filosofo morale, ma da fisico. Cioè il suo è un trattato di fisiologia delle passioni. Il suo scopo è quello di raccontare le passioni da un punto di vista fisico. È un po', come dire, una diminuzione di quello che in realtà vuol fare, perché Cartesio ritiene che da questa considerazione fisica delle passioni derivi anche una considerazione di tipo morale. Delle conseguenze morali ci sono e sono significative. Però è interessante che il suo scopo, quello dichiarato, quello sottolineato, è quello di trattare le passioni da un punto di vista fisico. E non può che essere così se ci pensate, perché le passioni sono un fatto fisico, sono una passione dell'anima e un'azione del corpo, come vedremo tra poco. Esce quindi il trattato delle passioni dell'anima, datato 1549, un anno prima della morte di Cartesio. 1649. Esce a Parigi con questa struttura, è divisa in tre parti. La prima parte tratta le passioni in generale e riassume le tesi sull'anatomia e la fisiologia umana che abbiamo già visto nel trattato sull'uomo, nel discorso sul metodo. Discute le emozioni rispetto ai loro fondamenti neurofisiologici e diciamo la parte in cui proprio risponde a quel compito che si era dato, cioè trattare le cose da fisico. La seconda parte tratta della classificazione delle passioni, traccia una sorta di tassonomia, espone le sei passioni primitive, che sono ammirazione, desiderio, gioia, amore, odio e tristezza, e discute dei loro côté corporali, come si presentano dal punto di vista fisiologico e fisico. Nella terza parte considera le passioni particolari, e quindi vuole mostrare come le passioni particolari siano una combinazione delle passioni fondamentali o generali.
Non c'è la paura
Lo vediamo poi perché non c'è la paura quando ci arriviamo,
e neanche la rabbia.
No, quelle fondamentali sono queste qua. Il primo articolo della prima parte, quando, dunque, stabiliamo per convenzione, giusto per capirci, che quando c'è qui sopra il numero in numeri romani vuol dire la parte, e il numero invece in numeri arabi indica il capitolo, l'articolo, li chiama articoli. Quando cito un brano che non ha particolare riferimento al tema dell'articolo, ma si riferisce soltanto alla discussione che Cartesio fa di quell'articolo, allora non sto a ripetere l'articolo. Quando invece ci interessa il tema che viene dichiarato nell'articolo, viene riportato anche questo titolo dell'articolo. Ancora una cosa ovvia, ma tanto vale dirlo, ovviamente io uso una delle traduzioni delle Passioni dell'Anima, ce ne sono molte e tutte vanno bene, quindi se trovate delle differenze di terminologia non è grave. Ecco, una ve la segnalo subito: nelle Passioni fondamentali io ho riportato della traduzione che utilizzo, perché è quella che ho ed è più comoda per me, perché già annotata da precedenti letture, l'ammirazione, ma in realtà è forse più facile capire che cosa si tratta traducendolo con meraviglia, perché è più lo stupore, insomma, la meraviglia che non l'ammirazione vera e propria.
Chiusa per leggere solo le slide senza leggere il libro? Cioè, c'è tutto?
No, non c'è tutto. No, non c'è tutto. Perché alcuni articoli non sono riportati, in particolare quando andiamo avanti. Adesso, i primissimi sono proprio saltate solo delle cose molto secondarie, le cose fondamentali ci sono tutte, nella prima parte, diciamo, perché è la parte fondativa. Man mano che andiamo avanti invece sceglieremo solo i pezzi, i punti più significativi, non c'è tutto.
Il resto
lo leggete, non è, le cose da meditare le vediamo tutte qua, non è che ci sia molto altro da fare. Le leggete così, perché vi dicevo, non è poi così interessante e fondamentale sapere, che ne so, che qua la frequenza dei battiti cardiaci quando si vede un leone in ferocito, va bene così. Come al solito, e questo non dovrebbe stupirci perché ormai lo conosciamo il nostro personaggio, nel primo articolo dice che quelli che sono venuti prima di lui avevano fatto tutti dei disastri tremendi, di ignoranza abissale su questo punto, adesso arriva a chiarire le cose. Nessuna cosa mostra meglio quanto le scienze che ci vengono dagli antichi siano difettose di ciò che essi hanno scritto sulle passioni. Infatti, benché sia un argomento la cui conoscenza è sempre stata molto ricercata, perché ha a che fare con i comportamenti dell'essere umano, con l'etica, quindi è certamente molto ricercato, e non sembra poi per più difficili, perché ciascuno, sentendolo in se stesso, non ha bisogno di prendere in prestito da altri nessuna osservazione per scoprirne la natura, cioè dovrebbe essere un tema abbastanza facile da praticare, perché ciascuno ce l'ha dentro di sé, non ha bisogno di andare a fare esperimenti in giro. Tuttavia, quel che gli antichi ne hanno insegnato è così poco, e per la maggior parte così poco credibile, che non posso avere nessuna speranza di avvicinarmi alla verità se non allontanandomi dalle vie che essi hanno seguito. Inizio un percorso tutto nuovo, perché gli antichi, quelli che sono venuti prima di me, hanno fatto pasticci, insomma, non hanno detto nulla di significativo. Ora, questa affermazione così, che possiamo mettere nella rubrica il solito Cartesio, perché l'abbiamo già visto, abbiamo visto come il suo atteggiamento metodologico parta dal mettere in discussione tutto quello che viene dato per scontato e tutti gli insegnamenti che ha ricevuto dalla tradizione, quindi non può sorprenderci che anche in questo campo segua la stessa via. Ecco, in realtà ha un peso particolare rispetto a questo argomento, perché non è così vero che non esistono degli antecedenti. Adesso è ovvio, tutti abbiamo presente che esiste una trattatistica antica, proprio antica, delle passioni, gli stoici, gli aristotelici, insomma esiste una tradizione antica. Però esiste una tradizione molto più recente, che è di Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino scrive nella Somma Teologica un trattato delle passioni. Una parte della Somma Teologica comprende questa roba qua, che è piccola piccola perché è uno schema enorme, a me interessava non tanto che voi vedeste l'articolazione puntuale di questo schema, quanto la complessità generale di questo schema. Cioè, Tommaso d'Aquino nella Somma Teologica sviluppa la trattatistica delle passioni in modo estremamente articolato. Considera le passioni da prima in generale, che cosa si intende per passioni, e in particolare esamina la sede delle passioni, le differenze tra le diverse passioni, la moralità, cioè se le passioni siano buone o cattive, e l'ordine tra le passioni. E considera poi le passioni in particolare, analizzandole a seconda che facciano parte delle passioni del concupiscibile, quindi diciamo della carne, o le passioni dell'irascibile, quindi diciamo di quei movimenti dell'anima che rendono attiva l'anima verso l'azione, appunto, e il movimento. E le analizza con estrema attenzione: l'amore in se stesso, le sue cause e i suoi effetti, l'odio, la concupiscenza, il piacere o la gioia in tutti i suoi aspetti, dolore o tristezza, speranza, timore, audacia, ira. Li esamina, vedete, con estrema cura, con grande attenzione. Sostenere, come fa Cartesio, che tutta questa trattatistica non ha prodotto nulla è pesante, è un'affermazione pesante. I contemporanei ce l'avevano in mente questo lavoro, avevano in mente quella cosa lì, quindi dire gli antichi, chi è venuto prima di me, non ha prodotto nulla, vuol dire tutto questo è sbagliato. In che senso è sbagliato? Che cosa dice Tommaso d'Aquino delle passioni? Che cosa sono le passioni secondo la tradizione da cui Cartesio si differenzia, vuol prendere le distanze? Nel senso comune, dice Tommaso, la passione si trova nell'anima, come del resto in qualsiasi creatura, in quanto ogni creatura ha in se stessa qualche cosa di potenziale, e per questa ragione ogni creatura esistente è recettiva di qualche cosa. In un senso generale, passione significa passività, quindi l'anima ha passioni in quanto è semplicemente recettiva, come ogni altra cosa. Tutte le cose possono subire passioni in quanto sono recettive da parte di altri. Secondo il senso proprio, cioè quindi scendiamo ad un senso più specifico, la passione si trova soltanto là dove c'è movimento e contrarietà. Il movimento si trova soltanto nei corpi e la contrarietà delle forme e delle qualità soltanto nelle cose generabili e corruttibili. Perciò soltanto di queste cose si può dire che patiscono, e quindi l'anima non si può dire che patisce in questo modo. E anche se riceve qualche cosa, ciò non avviene mediante trasmutazione da un contrario all'altro, ma soltanto a causa dell'influsso della gente, allo stesso modo che l'aria viene illuminata dal sole. In un senso più specifico noi parliamo di passione, di patimento, di un'azione subita, quando c'è un movimento, un contrasto, una contrarietà, ma questo può riguardare soltanto le cose che sono corruttibili, che possono subire un contrasto, una contrarietà. L'anima, secondo Tommaso, non ha questa natura, perché l'anima è incorruttibile, immortale. Dunque l'anima non può patire in questo secondo senso, che è il senso invece in cui patiscono i corpi. Infine, secondo il senso traslato, il senso più generale, la passione può essere detta anche dell'anima in quanto patisce, in quanto la sua operazione viene impedita. Cioè l'anima patisce perché non può, ha dei limiti che la forzano a restare entro un certo ambito. L'anima non può, incontra degli ostacoli alla sua azione. Ora, queste passioni, che sono anche passioni dell'anima, cioè questi limiti che l'anima ha in quanto limitata, appunto, in quanto incontra degli ostacoli, sono moralmente buone o cattive? Questo è il punto fondamentale. Su questo argomento Tommaso discute anche le posizioni dei precursori. Ci fu contrasto tra stoici e peripatetici, cioè gli stoici e gli aristotelici. Infatti gli stoici dicevano che tutte le passioni sono cattive, in quanto turbamento dell'anima. per i patetici, cioè gli aristotelici, invece, affermavano che le passioni moderate sono buone. Sono buone le passioni purché siano moderate, sono cattivi gli eccessi, secondo la tradizione aristotelica. Secondo la tradizione stoica, tutte le passioni sono negative in quanto turbano l'animo. Lo scopo della vita felice è di avere un animo non turbato, un animo quieto, che non sia disturbato dalle passioni, per l'appunto, dai tormenti, dall'agitazione. Gli stoici, dice Tommaso, non ammettevano la distinzione tra il senso e l'intelletto e quindi la negavano anche tra l'appetito intellettivo e quello sensitivo. Non distinguevano tra gli aspetti sensitivi e gli aspetti intellettivi dell'anima. Perciò non potevano distinguere le passioni dagli atti della volontà, in quanto le prime, le passioni, sono nell'appetito sensitivo, i secondi, gli atti della volontà, in quello intellettivo. Ma chiamavano volizione qualsiasi moto ragionevole della parte appetitiva. Invece denominavano passione il moto che non rispetta i limiti della ragione. La distinzione che facevano gli stoici era di, non era tra passioni e volizioni, ma tra passioni in quanto movimenti che non rispettano la ragione e invece volizioni in quanto movimenti che rispettano la ragione. Una volta definite così le passioni, cioè come quei movimenti che non rispettano la ragione, è ovvio che tutte le passioni diventano cattive, perché sono già state definite come tali in qualche modo, come dei fenomeni che disturbano il corretto funzionamento della ragione. Ecco perché Cicerone, seguendo gli stoici, chiama tutte le passioni morbi dell'anima, malattie dell'anima. Sono qualcosa che disturba la ragionevolezza. Invece i peripatetici chiamano passioni tutti i moti dell'appetito sensitivo. I peripatetici, gli aristotelici, distinguono l'anima secondo le sue funzioni, quindi le passioni riguardano soltanto l'anima sensitiva. Perciò le stimano buone quando sono regolate dalla ragione e cattive quando non ne rispettano la regola. Non condannano, come dire, a priori, come facevano gli stoici, tutte le passioni all'irrazionalità. Esiste un uso ragionevole delle passioni. A torto, quindi, Cicerone condanna la sentenza dei peripatetici che approvavano le passioni moderate scrivendo che ogni male, anche se moderato, è da evitarsi. Non è che se io ho un po' mal di testa, allora va bene. Se il mal di testa è un male, va male sempre, sia che sia poco, a maggior ragione se è tanto, ma non è che se è poco, se è moderato, allora è un bene, continua a essere un male. Già. Però dice Tommaso, ragionando secondo gli aristotelici, le passioni non sono un male, perché è possibile che ci sia un uso ragionevole delle passioni. Le passioni non si possono chiamare morbi o perturbazioni dell'anima se non quando non rispettano la regola della ragione. Sono solo le passioni irragionevoli, quelle che non seguono un ordine della ragione, che sono fuori controllo, che diventano negative e creano dei problemi. Questo era un po' il contesto della considerazione delle passioni da cui Cartesio prende le distanze. Contesto che comprendeva anche un'analisi del valore morale delle passioni, come abbiamo visto, un po' ambivalente. Le passioni possono anche essere positive se regolate dalla ragione. Scrivendo a Chanu, Cartesio però precisa e dice: sembra che voi arguite dal fatto che ho studiato le passioni che non ne devo più avere alcuna. In questo si nasconde un po' la questione, che è una questione estremamente dibattuta, molto anche intricata, cioè del rapporto di Cartesio con lo stoicismo, perché Cartesio ha di fondo una morale, come vedremo tra poco, di tipo razionalistico, che riprende un po' i temi stoici. In quell'ottica conoscere le passioni vorrebbe dire assumerne pienamente il controllo, e quindi in qualche modo acquisire una pace atarassica, senza turbamenti. E invece lui dice tutto al contrario: nell'esaminarle queste passioni le ho trovate quasi tutte buone e talmente utili a questa vita che la nostra anima non avrebbe più motivo di voler restare unita al suo corpo un solo momento se non potesse più sentirle. Cioè, le passioni non solo sono buone, ma sono il sale della vita, sono quello che ci fa stare insieme al corpo, presenta l'interesse per l'anima di stare col corpo e perché può provare passioni. E le passioni sono positive, sono utili alla vita, sono positive, sono buone. E questo è un elemento di nuovo di grande distacco dalla tradizione, abbastanza curioso e specifico. Scrivendo a Elisabetta, Cartesio ha toccato il problema del controllo delle passioni e della riflessione sulla ragione, sul rapporto passioni e ragione, perché con Elisabetta leggono Seneca, il De Vita Beata, cioè a un certo punto nel carteggio tra i due emerge la comune intenzione di discutere di un testo classico della filosofia di cui parlano, di cui scrivono, ed è intorno a questa lettura che quindi possiamo aprire di nuovo uno spiraglio per capire il rapporto tra Cartesio e lo stoicismo. Abbiamo visto come Cartesio si distacchi dalla tradizione aristotelica e tonista, che recupera quella aristotelica, considerando che le passioni sono buone. E invece abbiamo lasciato, diciamo, in sospeso il suo rapporto con lo stoicismo. Vediamo se si capisce qualcosa di più del suo rapporto con lo stoicismo nell'indagare questo carteggio intorno alla lettura di uno stoico, cioè alla lettura di Seneca. Nella riflessione su che cosa significhi vita beata, cioè che cosa significhi vivere bene, vivere felice, ricordiamoci che alla fine per Cartesio quello è lo scopo del filosofare, cioè esattamente cercare di vivere felici, non saperne di più, non... quello è uno strumento per arrivare alla vita felice, ma lo scopo di tutto è vivere felice. Allora, nella riflessione sulla vita felice, Cartesio riprende le regole della morale che aveva proposto nel discorso sul metodo, che se ricordate era una morale provvisoria, cioè era una morale che lui diceva metto in atto intanto che indago opportunamente sui fondamenti del sapere per poi arrivare ad una morale invece solida, definitiva, senza dubbi e senza questioni. Il punto su cui riprende le regole della morale provvisoria è che gli sembra che ciascuno possa da sé rendersi contento e senza attendersi nulla dal di fuori. Questa è un po' la regola della morale anche stoica, cioè riconoscere che esistono dei limiti dell'azione umana, riconoscere questi limiti, accettarli, assumerli come propri. Cambiare se stesso piuttosto che le cose, cambiare le proprie aspettative piuttosto che continuare a sbattere la testa contro i muri che ci stanno di fronte. E sono quindi le regole della morale, quelle del discorso sul metodo, quelle che un po' definiscono il quadro di questa possibile vita beata, che è fondata sull'adeguare se stessi al destino, alle cose, al mondo, piuttosto che viceversa. La prima regola è che si cerchi sempre, nel miglior modo possibile, di servirsi del proprio spirito per sapere ciò che si deve o non si deve fare in tutte le circostanze della vita, cioè affidarsi alla ragione. Affidarsi alla ragione è un principio assolutamente stoico. Secondo gli stoici il saggio è proprio quello che sa come vanno le cose nel mondo e quindi adegua la sua azione a questa, a questo destino del mondo. Il mondo ha una sua, un suo senso del tutto indipendente da noi. Lo sforzo che possiamo fare è renderci consapevoli di questa razionalità del mondo, di questo ordine del cosmo, e quindi adeguarci a questo ordine del cosmo, ed è in questo adeguamento all'ordine del cosmo che troviamo finalmente pace, perché il mondo, secondo gli stoici, va comunque come deve andare, quindi non si cura minimamente di noi. L'unico modo che noi abbiamo di assurgere ad una qualche consapevolezza, in fondo anche libertà, è di assumere come nostra scelta ciò a cui comunque saremmo obbligati. Il mondo va avanti sempre come vuole lui, se però io scelgo quello che il mondo mi obbliga a fare, sono più contento. Detto in modo un po' brutale. Allora, conoscere che cosa si deve o non si deve fare in tutte le circostanze, conoscere razionalmente, indagare ciò che si deve o non si deve fare, è fondamentale per la guida dell'azione, anche per Cartesio, e qui c'è un accordo, dicevamo, con la morale storica. La seconda regola è quella della perseveranza, cioè che si abbia il fermo e costante proposito di fare tutto ciò che la ragione consiglierà, senza lasciarsi distogliere dalle proprie passioni o appetiti. Ed è la fermezza di questa risoluzione che credo debba essere considerata come virtù. La virtù consiste nel perseguire ciò che la ragione ci dimostra essere buono. Questo è un principio che gli stoici sottoscriverebbero e che sia in qualche modo un principio così, che ha qualche rapporto con lo stoicismo, emerge abbastanza chiaramente dal fatto che in questo caso le passioni sono considerate quasi come qualcosa che distoglie dal fermo proposito di realizzare ciò che la ragione consiglierà, proprio secondo lo schema stoico, le passioni come ostacolo alla realizzazione di ciò che la ragione riconosce. Quindi anche su questo Cartesio sembra d'accordo con un'impostazione storica. La terza regola, cioè il terzo principio, che si consideri comportandoci così finché si può, secondo ragione, che tutti i beni che non possediamo sono anch'essi interamente fuori del nostro potere e che in questo modo ci si abitua a non desiderarli. Null'altro c'è infatti che il desiderio, il rimpianto o il pentimento che possano impedirci di essere contenti. Ma se facciamo sempre tutto quello che la nostra ragione ci detta, non avremo mai alcun motivo di pentirci, anche se gli avvenimenti dovessero farci vedere in seguito che ci siamo sbagliati, perché ciò non sarebbe per colpa nostra. Anche questo è assolutamente un principio storico. Seguiamo sempre la ragione. La ragione ci mette al riparo dai turbamenti. Perché? Perché i turbamenti sono il desiderio, il rimpianto e il pentimento. Il desiderio di ciò che deve ancora venire, il rimpianto per ciò che abbiamo perduto, il pentimento per ciò che abbiamo fatto e non avremmo dovuto fare. Ma tutto questo è un turbamento che sparisce nel momento in cui ci facciamo guidare dalla ragione, perché anche supponendo che la ragione, essendo limitata, ci dia delle indicazioni sbagliate, per cui noi riflettiamo, pensiamo che sia giusto fare una certa cosa, la facciamo. E la facciamo non perché ci è piaciuto farlo, ma sulla base di tutta una serie di considerazioni razionali. Dopo, post festum, scopriamo che invece era stata una stupidaggine, che dovevamo fare diversamente. Ma se noi abbiamo seguito la ragione, cioè se abbiamo fatto questa azione non perché ci siamo lasciati prendere, siamo stati avventati, ma ci abbiamo proprio ben riflettuto, abbiamo tutti i motivi per pensare che questo fosse giusto, allora non è colpa nostra se poi è venuto fuori che era sbagliato, e quindi in qualche modo la coscienza può quietarsi.
Quindi le passioni diventano opinioni?
No, perché opinioni?
Cioè dal sentimento, cioè seguono una parte sensitiva, sono predisponenti per qualcosa di intellettuale, mi chiedo se si tramutano in una valutazione in qualche modo. Cioè,
ah, adesso ho capito.
Opinioni.
Sì, non diventano loro opinioni, ma sono certamente alla base della... Come dire, possono spingere la volontà a scegliere in un caso o nell'altro, in una direzione o nell'altra, quindi sollecitano una volizione. Se noi riusciamo a scegliere, cioè a volere compiere un'azione sulla base di ciò che noi abbiamo valutato razionalmente, allora siamo in pace, secondo Cartesio, perché comunque vadano le cose, noi abbiamo seguito la ragione. Se invece ci lasciamo prendere dal quello che ci agita e precipitosamente la nostra volontà va in un'altra direzione che non è quella della ragione, ci rimane il rimpianto, perché avremmo potuto fare diversamente se fossimo stati più cauti, se non fossimo stati precipitosi, eccetera. E quindi siamo turbati, questo è un po'. Queste tre regole sembrano veramente delle regole stoiche, perché sono regole che conducono la ragione ad essere calma, questo è il principio, cioè lo scopo sembra che la vita beata sia di stare tranquilli. L'avevamo già visto che Cartesio è uno abbastanza quieto e tranquillo quando diceva, beh insomma seguo le regole del contesto in cui mi trovo, assumo che i principi che mi hanno insegnato, non sto a fare rivoluzioni, insomma uno a cui piace stare tranquillo, l'avevamo già visto che era così, però qui è proprio, c'è proprio un richiamo quasi diretto, perché allo stoicismo, perché lui sta leggendo con Elisabetta Seneca e quindi queste sue regole le racconta proprio come se fossero delle regole stoiche. Elisabetta, come sempre, obietta, perché non è del tutto contenta di questa spiegazione. E di nuovo l'obiezione ha a che fare con il legame della mente col corpo, che è il suo chiodo fisso. Perché obietta che sarà pur vero che c'è una beatitudine, una tranquillità d'animo che dipende da noi, dipende dalla nostra ragione, dipende completamente dalle nostre scelte. E che in questo senso perciò questa beatitudine, questa felicità dipende soltanto da noi, non dipende dalle cose esterne, perché se io faccio dipendere la mia felicità dalle cose esterne, dal possesso di certi beni, per esempio, sono condannato all'infelicità, perché io non ho garanzie di poter avere questi beni nella mia vita, non ho garanzie una volta che li ho che non mi saranno tolti. Se faccio dipendere la mia felicità dall'essere in buona salute, per esempio, è una vita dura, perché una malattia può ben arrivare. Se faccio dipendere la mia felicità dall'avere tanti soldi, succede il crack, che ne so, e i soldi non ci sono più. Se faccio dipendere la mia felicità dall'avere una vita familiare serena, e poi succede che i miei familiari si ammalano, soffrono, patiscono, impazziscono, che ne so ancora, anche questo va a finire male, e non dipende da me. Cioè tutte queste circostanze sono lì, ma possono essere in un modo o nell'altro. Non ho garanzie. Se invece faccio dipendere la mia felicità dal fatto di sapermi controllare, di saper adeguare i miei desideri a quello che è il dato del momento in qualche modo, cioè non pretendo nulla che non dipenda da me, non ho pretese né sulla salute né sui soldi né sulla vita familiare, sono contento di quello che c'è, perché vivo con equilibrio interiore, lasciandomi guidare dalla ragione, il saggio stoico, e so che tutte queste cose, grazie quando ci sono, ma non mi dispero se non ci sono più, perché è nell'ordine delle cose che possa accadere che non ci siano più. Allora tutto questo equilibrio perfetto è nelle mani del soggetto, cioè in questo modo la felicità dell'essere umano non dipende dalle circostanze esterne. Ma la solita Elisabetta osserva con estremo buon senso che tutto questo funziona fino a un certo punto, perché ci possono essere delle malattie o degli impedimenti fisici che rendono alla persona molto difficile ragionare in questi termini. Cioè, uno che sta abbastanza bene fisicamente, che è abbastanza sano, che ha abbastanza soldi, che ha una vita relativamente tranquilla, allora si permette di fare l'equilibrato. Però se patisce la fame, per esempio, come fa a filosofare e ad assumere che allora si deve, come dire, l'importante è seguire la ragione? L'obiezione è pesante. Voi osservate molto bene, dice a Elisabetta, che vi sono malattie le quali, togliendoci il potere di ragionare, ci tolgono anche quello di godere di una ragionevole soddisfazione di spirito. È vero che possono esserci malattie, possono esserci follie, possono esserci momenti di smarrimento psicologico che fanno sì che sia molto difficile usare la ragione, forse impossibile usare la ragione. In questo l'obiezione di Elisabetta è fondata, ammette Cartesio. Ciò mi insegna che quel che avevo detto generalmente di tutti gli uomini non deve essere inteso che per coloro che hanno il libero uso della loro ragione e che conoscono il cammino che bisogna seguire per raggiungere tale beatitudine. Non c'è nessuno infatti che non desideri essere felice, ma molti non ne conoscono il modo e spesso l'indisposizione del corpo impedisce che la volontà sia libera. Quindi il ragionamento di Cartesio, che prima Cartesio aveva detto, aveva enunciato come se fosse proprio un principio generale valido per tutti, diventa invece un principio valido soltanto per coloro che sono in possesso di una retta ragione e sono nelle condizioni di esercitarla liberamente, che non sono più tutti gli esseri umani, sono quelli che sono nelle condizioni di farlo. Ma se è così, allora il male peggiore che possa capitare ad un essere umano, la condizione più drammatica, è di perdere l'uso della ragione. È minor male perdere la vita che l'uso della ragione. E qui, come dire, il manifesto del razionalismo. Il razionalismo guida tutto il mondo, le cose, il metodo e anche la vita delle persone. Perdere la ragione è la fine. Anche senza gli insegnamenti della fede, la sola filosofia naturale fa sperare alla nostra anima uno stato più felice dopo la morte di quello presente. Ed essa non le fa temere nulla di più doloroso che l'essere congiunta ad un corpo che le toglie completamente la libertà. Questa è l'ultima delle possibilità. Cioè, quando proprio tutte le cose vanno male, quando tutte le circostanze della vita presente sono drammatiche, quando abbiamo perso la salute, i soldi, gli affetti, tutto, se conserviamo un minimo di retta ragione, possiamo ancora consolarci sul fatto che ci sarà una vita migliore dopo la morte. E che tutto sommato i mali che abbiamo di fronte sono i mali del corpo, il corpo che ci toglie la libertà, per esempio, quando è malato. E quindi in qualche modo, dice Cartesio, non solo la fede, ma anche la fede religiosa, ma anche la filosofia naturale conferma che l'anima è immortale. Vi ricordate che l'abbiamo visto perché l'anima è immortale? L'anima immortale anche da un punto di vista della filosofia naturale, perché? Perché è altro rispetto al corpo. Allora è il corpo che muore, ma non l'anima. Il corpo che è la cosa estesa, che si danneggia, non l'anima che è cosa pensante. Allora, l'immortalità dell'anima è in qualche modo una possibilità, ecco, una possibile dimostrazione anche razionale dell'immortalità dell'anima, garantisce il fatto che anche di fronte ad una serie di circostanze molto sfortunate si possa conservare una speranza in uno stato più felice. La filosofia naturale è quella che viene svolta con il solo lume della ragione, cioè il lume naturale, di contro alla filosofia che è derivata dalla rivelazione, cioè da Dio. Quindi noi dobbiamo fidarci sempre della ragione, questo è il principio fondamentale per ottenere la vita beata e questo è anche il principio degli stoici. Il vero uso della nostra ragione nella condotta della vita in che cosa consiste? Nell'esaminare, considerare senza passione il valore di tutte le perfezioni, così del corpo che dello spirito, le quali possono essere ottenute con la nostra condotta, onde, costretti come siamo in genere a privarci delle une per avere le altre, noi si scelga sempre le migliori. Cosa dobbiamo fare con la ragione? Dobbiamo esaminare le perfezioni del corpo e dello spirito, cioè dobbiamo esaminare i beni che possono derivare dal corpo e dallo spirito, propri del corpo e dello spirito. Qui considerare senza passione non significa, cioè di nuovo è l'uso stoico, cioè considerare senza passione vuol dire che la ragione deve essere spassionata, diciamo anche nel linguaggio comune, cioè deve lasciarsi guidare solo esclusivamente da se stessa e dal proprio lume naturale, non seguire influenze, attrazioni, altri aspetti che possono derivare dal corpo. Consideriamo quindi i beni del corpo e dello spirito e quelle perfezioni che possono essere ottenuti con il nostro comportamento. E dato che è difficile pensare che nella nostra vita limitata noi possiamo ottenere tutto, scegliamo opportunamente ciò che è meglio. Cioè la ragione serve a scegliere il meglio. E poiché le perfezioni del corpo sono le minori, si può generalmente dire che senza di esse vi è modo di essere felici. Visto che le perfezioni del corpo sono quelle tutto sommato meno importanti, meno elevate su una scala gerarchica, possiamo dire che forse senza di quelle si può vivere felici. Tuttavia non sono affatto dell'opinione che si debbano del tutto disprezzare, né che ci si debba esimere dall'avere passioni. Qui non siamo più sugli stoici. Basta assoggettarle alla ragione e così addomesticate se sono talvolta tanto più utili quanto più sono grandi. Qui c'è, come dire, la frattura. Fin qua, nel carteggio con Elisabetta, nella lettura di Seneca, nel commento, Cartesio ha seguito un'impostazione stoica in cui si è ritrovato, di razionalismo. Qui no, si distacca, perché le perfezioni del corpo non sono considerate come qualcosa di negativo. È vero che sono in generale ciò di cui potremmo anche fare a meno, ma non vuol dire che sono qualcosa da respingere, sono dei beni anche quelli, sono positive anche quelle, e anche le passioni sono positive, basta soggettarle alla ragione, basta addomesticarle. E in questo senso a volte sono tanto più utili quanto più sono grandi. E qui c'è un contrasto di nuovo, non solo con gli stoici, ma anche con la tradizione aristotelica, che diceva invece che le passioni sono tanto più utili quanto più sono moderate. Cioè, è una passione moderata che aiuta ad andare verso il bene, non una passione esagerata. Invece Cartesio dice no. Ci sono situazioni in cui una forte passione è meglio, aiuta di più che una passione debole e un entusiasmo limitato. Faccio una parentesi che vorrebbe essere esplicativa, ma per essere esplicativa bisogna che vi ricordiate una cosa che ho detto più volte, su cui abbiamo lavorato nel corso della triennale. Allora, è evidente che questa parentesi vale solo per quelli che hanno fatto il corso della triennale, per chi tra questi, sottinsieme, se lo ricorda. Non ho pretese che tutti ricordino tutto. Non è così significativo, voglio dire, si arriva a capire ugualmente anche senza questa parentesi, quindi chi non se lo ricorda o chi non avesse seguito il corso della triennale, viva felice in pace lo stesso. Non è rilevante, ma vi ricordate, adesso ci arrivo, Quando Platone parlava del carro, dell'auriga che guidava la ragione, che guida il carro che rappresenta l'anima, suddivisa in parti, che c'è l'anima concupiscibile che trascina verso il basso, verso la carne, l'anima irascibile che è quella delle passioni nobili, che tira invece verso l'alto perché può essere guidata dalla ragione. Eccola là. Cioè la ragione da sola non raggiunge la felicità. La ragione da sola non ci arriva, eh? Ha bisogno di passione, però di una passione che la ragione riesce a guidare, non di una passione da cui farsi trascinare. Non credo che Cartesio avesse in mente Platone, francamente, non mi azzarderei a sostenerlo. Però certo c'è qui una sorta di considerazione positiva delle passioni, per la loro forza, che non è certamente aristotelica, che è un distacco da quella aristotelica. Ecco perché Cartesio dice, quando scrive nell'articolo 1, nella spiegazione, nel commento all'articolo 1 delle Passioni dell'Anima, dice tutto quello che hanno detto gli antichi è da buttare, perché persino gli stoici hanno sbagliato, che sono quelli con cui si identifica maggiormente per via del riconoscimento comune della ragione, ma hanno sbagliato nel negare qualunque legittimità alle passioni, nel negare che le passioni siano positive. E le passioni sono positive non solo, come dicono gli aristotelici, come diceva anche Tommaso, in quanto moderate, ma sono a volte tanto più positive quanto più sono forti. Quando dico, spiega la posizione, che ci sono passioni tanto più utili quanto più tendono all'eccesso, ho voluto parlare solamente di quelle che sono buone, naturalmente, come ho dimostrato aggiungendo che si debbono essere soggette alla ragione. Vi sono infatti due specie di eccessi. L'uno, che cambiando la natura della cosa e da buona rendendola cattiva impedisce che rimanga soggetta alla ragione. L'altro, che ne accresce soltanto la grandezza e da buona non fa che renderla migliore. Allora, le passioni possono avere due eccessi. Un eccesso in qualche modo negativo, cioè che trasforma quella che era una passione positiva in un danno, in qualcosa di negativo. Ma ci può anche essere un eccesso positivo, che trasforma una passione in qualcosa ancora di migliore. L'esempio che fa è quello proprio classico degli eccessi, cioè l'ardimento, il coraggio. L'ardimento ha per eccesso la temerità solo quando va al di là dei limiti della ragione. Era l'esempio di Aristotele, nell'Etica Nicomachea. Quando Aristotele propone un'etica del giusto mezzo, cioè lontano dagli eccessi, dice che il coraggio è una virtù perché sta a metà tra la pavidità, la vigliaccheria, e la temerità. La vigliaccheria è quella che fa sì che il soldato, invece di affrontare un nemico, giri i tacchi e se ne vada. La temerità è quella che fa sì che il soldato, in sprezzo di ogni genere di pericolo e senza considerare minimamente le circostanze, l'opportunità, si butti direttamente a fare azioni avventate in consulte che non portano nessun giovamento. Il soldato deve fare quello che gli viene detto con coraggio, con perseveranza, con prudenza se necessario. Questo è il coraggio ed è un giusto mezzo. Allora, Cartesio prende proprio quell'esempio lì per dire l'ardimento, il coraggio ha per eccesso la temerità solo quando va al di là dei limiti della ragione. Quando effettivamente il soldato parte contro le file nemiche per farsi impallinare prima ancora che abbia detto è temerario, è pazzo, non si lascia guidare dalla ragione. Finché non supera questi limiti della ragione, può avere ancora un altro eccesso che consiste nell'eliminare ogni incertezza ed ogni timore. Non è più temerità nel senso di una passione che ci fa fare cose assolutamente inconsulte e prive di ragionevolezza. ci fa semplicemente essere saldi nella nostra decisione e non sentiamo il timore che invece potremmo avvertire in quella situazione. Questo è positivo. Avere molto coraggio non significa necessariamente essere temerari. Esiste una passione forte che però non è negativa. Quindi non è detto che tutte le passioni siano necessariamente, debbano essere necessariamente moderate. In che cosa consiste allora la beatitudine? Consiste in una perfetta contentezza dello spirito e in una soddisfazione interiore che di solito non posseggono coloro che più sono favoriti dalla fortuna, mentre i saggi l'acquistano senza la fortuna. Così vivere beate, vivere in beatitudine, non è altro che avere lo spirito contento e soddisfatto. Qui è di nuovo Seneca, fatto e finito, è di nuovo il principio stoico. Cioè vivere bene, vivere felici, significa semplicemente essere in pace con se stessi, essere soddisfatti interiormente, di una soddisfazione che non dipende dai beni esteriori, perché un sacco di gente che è presa dai beni esteriori, è presa dalla ricerca dei beni esteriori, in realtà è molto infelice, proprio perché i beni esteriori non sono mai dipendenti completamente da noi, si è condannati, come osservavano gli stoici, ad una vita di inseguimento perenne di qualcosa che non siamo mai certi di aver raggiunto. Una volta che l'abbiamo raggiunto dobbiamo difenderlo, una volta che dobbiamo difenderlo dobbiamo armarci e poi non siamo mai tranquilli. Insomma, una gran fatica. Invece la vita, la pace interiore non dipende dai beni che si possiedono, è una cosa tra noi e noi, insomma, che si può raggiungere con assoluta autosufficienza all'interno della saggezza, della ragionevolezza e senza per questo dover cedere ai beni esterni. I saggi l'acquistano senza la fortuna. Vivere beatitudine non è altro che avere lo spirito contento e soddisfatto. Esistono a questo proposito delle differenze tra le diverse anime, cioè ci sono persone che sono capaci di questa beatitudine, persone invece che non sono capaci di questa beatitudine. E qui, nella distinzione tra queste diverse anime, Cartesio torna ancora una volta a parlare il linguaggio degli stoici, il linguaggio della condanna delle passioni, perché di nuovo dice: credo che la differenza che passa fra le anime più grandi e quelle basse e volgari consista principalmente nel fatto che le anime volgari, quelle basse, si abbandonano alle loro passioni e sono felici o infelici solo nella misura in cui le cose che capitano loro sono gradevoli o spiacevoli. Allora, qui vedete, vi ricordo dei pezzi, insomma stiamo un po' esaminando questo carteggio con Elisabetta, questa discussione dello stoicismo, perché è proprio interessante come ci siano continue ambivalenze. Cartesio è molto attratto da questa posizione etica, perché è una posizione razionalista forte. D'altra parte però non vuole sacrificare le passioni. Perché non vuole sacrificarle? Perché sono il sale della vita, sono quello che tiene unito l'anima e il corpo, sono quello che fa sì che l'anima non resti legata al corpo, sono il segnale di quell'unità tra anima e corpo che lui è venuto indagando e che è un punto essenziale. L'essere umano non è solo anima, non è solo corpo, è tutte e due. Allora, indagare le passioni, studiare le passioni, apprezzarle, valutarle è un elemento non rinunciabile, non negoziabile. Cartesio ci tiene a questo punto e quindi, anche se la posizione stoica lo interessa molto più di quella aristotelica, di quella tomista, in realtà è intricato, ma nello stesso tempo non può accettarla in toto, ecco, perché l'implicazione sarebbe rinunciare alle passioni. Allora, è vero che le nature più basse, cioè le anime più volgari, si abbandonano alle loro passioni senza controllo. e sono felici o infelici a seconda di quello che succede loro. Si abbandonano alle passioni, ma questo significa fondamentalmente, in un'ottica assolutamente stoica, che si abbandonano agli eventi, cioè che sono in balia degli eventi, perché queste passioni semplicemente registrano il fatto che all'esterno ci siano avvenimenti piacevoli o spiacevoli. E in questo senso queste povere anime, in senso proprio, sono sbatacchiate di qua e di là, a seconda delle circostanze, hanno perso il controllo. Le altre invece, cioè quelle nobili grandi, hanno un modo di ragionare così forte e potente che, pur avendo anch'esse delle passioni, anzi spesso passioni più violente di quelle comuni, tuttavia la loro ragione rimane sempre signora e si comporta in modo di servirsi anche delle afflizioni, facendo sì che contribuiscano a quella perfetta felicità di cui tali anime godono già in questa vita. Allora, in che cosa consiste la beatitudine? In che cosa consiste il compito della ragione? Di governare, di tenere saldo il controllo, di continuare a governare le scelte dell'essere umano, in modo che si possa far buon gioco anche delle afflizioni, anche delle cose negative, in modo che anche gli alti e bassi della fortuna possano leggersi in un contesto generale di senso che permette di essere felici, perché consente di governare, di tenere in salde in mano le redini di quel che sta succedendo. È un po' come, secondo Cartesi, il fatto di sapere di essere in pace con la propria coscienza, cioè di sapere di aver fatto tutto ciò che era in nostro potere per contrastare, per esempio, una qualche catastrofe, e aver seguito le indicazioni della ragione sempre nel comportarci di fronte alla catastrofe, rende meno dolorosa la catastrofe nel momento in cui accade, perché se è inevitabile, perdiamo le braccia, finisce lì, cioè non è che noi siamo esseri finiti, pazienza. Però è essenziale in tutto questo che ci sia il controllo della ragione. Questo, secondo Cartesio, e qui di nuovo stoico, è sufficiente a garantire una perfetta felicità già in questa vita. Cioè non è la felicità quella che si può sperare nella vita futura che abbiamo visto prima, no, questa è una felicità a portata di mano, una felicità che ci troviamo di fronte, sempre, comunque, nel momento in cui affrontiamo qualunque tipo di problema, che sia un problema etico, che sia un problema pratico, di qualunque tipo. Noi siamo, cioè, come dire, la misura della nostra felicità è in noi stessi, non abbiamo bisogno di beni esterni. Ora, questa cosa ha almeno un paio di punti su cui volevo richiamare la vostra attenzione, poi chiudiamo la lezione, che sono fondamentalmente legati all'impostazione del trattato delle passioni dell'anima nello specifico, più in generale alla filosofia di Cartesio. Allora, dal punto di vista generale della filosofia di Cartesio, qui siamo allo snodo che secondo lui è fondamentale. Vi ricordate, l'abbiamo visto all'inizio, per Cartesio lo scopo della filosofia è arrivare alla felicità, vivere bene. Ha uno scopo pratico, lui si mette a discutere di tutto, mica perché vuole sapere qualcosa al di là di ogni ragionevole dubbio, sì, certo, cioè, quello è un passaggio che lui compie, in un certo momento diventa il suo scopo, ma il suo scopo ultimo è quello di raggiungere la stabilità, la felicità. Quindi questo discorso sulle passioni, sull'etica, sulla vita felice che lui dipana nel carteggio con Elisabetta, è proprio un punto cruciale. Cioè non è solo il discorso di etica in Cartesio, non è solo una sorta di diramazione secondaria del discorso principale, che è un discorso di tipo epistemologico, sulla conoscenza, su, o di metafisica, il dualismo, eccetera, ma è un discorso portante, è proprio uno dei suoi scopi fondamentali. E l'altra questione, che invece è più specifica e riguarda la trattazione delle passioni, è che nel carteggio con Elisabetta emerge il fatto che l'originalità della posizione di Cartesio ha a che fare proprio con la valutazione delle passioni. Se non ci fosse questa valutazione positiva delle passioni, se non ci fosse un riconoscimento alle passioni di una natura buona e di una capacità, grazie a questa natura buona, di trascinare l'individuo verso il bene, ecco, se non ci fosse questo riconoscimento, tutto sommato la posizione di Cartesio sarebbe riconducibile alla posizione storica. Ma c'è questo elemento che è radicalmente nuovo, e quindi vedete che il trattato sulle passioni si presenta proprio come il punto in cui in questo momento convergono diverse ragioni di interesse di Cartesio. È il punto in cui c'è la trattazione dell'etica, la trattazione di una certa fisiologia del corpo umano, la trattazione delle regole della morale. Tutto questo converge in questo discorso sulle passioni, che allora è assolutamente centrale, perché è l'ultima delle opere di Cartesio, magari ce ne sarebbero state delle altre, magari anche risolutive, se non fosse morto il polmonite, che ne sappiamo noi, però certamente non è casualmente l'ultima, cioè non arriva in quel momento lì perché gli capita che Elisabetta gli dica boh, ho dei problemi di etica, discutiamone. Allora lui si mette a scrivere sulle passioni. È un nodo più coerente con il percorso che ha fatto, anche all'interno del suo pensiero. È un modo di arrivare a trattare una serie di questioni che lo interessano davvero, che lo interessano in modo autentico, che sono degli snodi proprio del suo pensiero. Ed è con queste aspettative straordinarie che vi lascio alla prossima puntata, quando prendiamo in mano il trattato davvero. Materiali di oggi, domani e dopodomani sono già stati spediti al punto informativo, quindi dovrebbero esserci già in rete, sì. Li mettono